Io vorrei confermare l'impegno iniziale di chiudere sostanzialmente per le 5:30. L'idea era di chiudere questo pomeriggio, che spero possa essere stato di vostro interesse, provando a raccontare un'esperienza, il frutto di un'esperienza di lavoro sul campo. Partners for Innovation, che è la società per cui lavoro, sta portando avanti diversi progetti di adeguamento al regolamento, prevalentemente nel settore privato, per la verità, ma diversi, e nel farlo la metodologia o i concetti che vi introduco fra poco sono un po' il frutto di questa prima parte di lavoro che ormai ha richiesto, insomma, diversi mesi, e può essere un contributo magari operativo più pratico per dare qualche indicazione, senza voler insegnare niente a nessuno, su come affrontare questo genere di tematiche. Partiamo dal concetto di complessità. Penso che la chiacchierata di oggi abbia ben evidenziato quanto il tema della complessità del regolamento sia un aspetto centrale che va affrontato per quello che è. Perché non, cercare di, cioè, dimenticarselo vuol dire perdere probabilmente molte delle finalità e dei contenuti del regolamento. C'è bisogno di tenerne conto, di non farsi schiacciare però da questa complessità, di trovare una strada per tutte le categorie di titolari, grandi o piccoli, quindi con grandi strumenti, con grandi mezzi o con pochi strumenti e pochi mezzi a disposizione. Il modo per farlo e darsi in qualche modo una metodologia, o comunque avere un approccio che sia sufficientemente ampio e sufficientemente integrato, ma che dia anche una guida operativa su come procedere, per non doversi inventare tutte le volte il modo di fare, o scontrarsi tante volte con gli stessi problemi in tante realtà diverse. Una metodologia dunque serve per far fronte alla complessità. Il secondo concetto che mi sembrava interessante porre alla base di questo ragionamento è il tema della condivisione. Condividere una metodologia vuol dire poter condividere un modello organizzativo, poter condividere degli strumenti, poter condividere le procedure, una bozza di registro dei trattamenti. Alla fine i comuni fanno un lavoro molto simile, poi è chiaro che chi è sul Po si preoccuperà delle acque, chi è in montagna avrà i problemi delle slavine, chi è al mare avrà i problemi delle concessioni delle spiagge. E sono aspetti specifici, però un grande corpo di trattamenti è comune a tutti. Partire da dei modelli aiuta. Consente di condividere il DPO. Se si ha un modello di gestione comune, il DPO che si condivide, come si diceva prima, fra diverse amministrazioni, farà riferimento in tutte le amministrazioni a qualcosa che conosce un po', che ha un denominatore comune, quindi sarà facilitato nel lavoro, sarà più efficace. Le tecnologie, i controlli, insomma, condividere aiuta a suddividere i costi, che è un tema, senza fare pagare alla qualità. Viceversa, guardate che se ogni piccolo comune affronta con il suo consulente il tema, probabilmente alla fine si ha un risultato di difficile gestione e di qualità non prevedibile. Una metodologia serve perché quello che serve fare e passare da una normativa complessa a un'organizzazione che funzioni in maniera coerente con la normativa. In mezzo c'è un progetto. Ecco, il progetto da realizzare in adeguamento del regolamento è un progetto che trasporta la normativa nell'organizzazione. Adesso vedremo queste tre componenti, insomma, velocemente. Sul tema della normativa se ne è già parlato abbastanza, quindi non ne parliamo, ma andiamo a vedere gli altri due aspetti in maniera un po' più precisa. Applicare il GDPR vuol dire costruire un modello di funzionamento. Non è un problema, si è detto diverse volte, non è un problema di adempimento di un certo numero di regole, è un problema di lavorare in un certo modo, cioè avere delle procedure, un modello di funzionamento, appunto, dell'organizzazione che sia coerente con i principi, del regolamento e con le sue indicazioni. Il progetto, applicare il regolamento, vuol dire fare questo e mantenerlo nel tempo. Il tema della conformità non è un tema puntuale che fatto è risolto, è qualcosa che vive, che si sviluppa, che va controllato, va adeguato, va verificato, è un processo che continua nel tempo. E applicare il GDPR, il regolamento, adesso brutto acronimo GDPR, ma insomma serve per non dire sempre regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che è una frase lunghissima. Ecco, applicare il regolamento vuol dire un po' fare questo, mettere a punto un modello e gli strumenti per poterlo gestire nel tempo. Il regolamento intercetta l'organizzazione delle vostre amministrazioni su tanti assi e un modello di funzionamento vuol dire rendere conto del regolamento su tutti questi assi, che sono l'organizzazione e i ruoli, perché dovrò definire il titolare, come si relaziona con il DPO, come si relaziona col titolare, se c'è una cabina di regia interna, ci sono dei referenti delle diverse aree che avranno compiti di attuazione nei diversi contesti, dovrò regolare i rapporti con i responsabili esterni, quindi con i fornitori di servizi che trattano dati personali, eccetera. Ho un problema quindi di definire un'organizzazione dei ruoli e i rapporti fra i ruoli nell'organizzazione. E questo non solo nelle grandi organizzazioni che sono più portate, anche nelle piccole realtà, anche nei piccoli comuni. Dovrò definire dei processi e delle regole, questi sono una serie, ne abbiamo già parlato tanto, insomma, una serie di processi e di regole. Quando si dice data protection by design, si parla di un processo aziendale che deve definire quando si attiva, chi è responsabile di attivarlo, chi controlla che sia stato attivato, e quando viene attivato deve avere delle regole per svilupparsi. Si fa così. Ci sono degli standard, prima si parlava di ISO per la Data Protection Impact Assessment, l'ISO 29 e qualcosa, insomma l'ISO 29000 che definisce delle cose. Quindi, però non è solo quello, non è solo il come si fa, è anche la certezza che chi lo deve fare, quando è opportuno che lo faccia, effettivamente lo faccia. E se non lo fa, che ci sia qualcuno che in quel momento gli ricorda che lo deve fare. Perché molti processi sono regolari, ma altri no. La Data Protection Impact Assessment si fa nel momento in cui si introduce un trattamento che per la tecnologia che utilizza, per gli obiettivi che si dà, per le finalità che ha, è particolarmente invasivo o critico. Allora, quando scattano queste regole? Chi deve preoccuparsi che questa cosa sia attivata? Ecco, definire processi e regole e l'organizzazione vuol dire affrontare questi temi nel quotidiano, però non in astratto. C'è un problema di documentazione, le informative, i consensi, tutte queste cose, e qui nasce il problema anche di un supporto informatico. Ci vuole un repository in cui queste cose siano codificate e depositate, perché altrimenti... Guardiamola da un punto di vista così. Se nel 2020 viene fatta una, se nel 2019 viene fatta una contestazione, che poi diventa una causa, che diventa una causa che si discute nel 21, nel 2021 voi dovrete rendere conto a un perito, a un giudice, a un dibattimento, di come stava l'ente nel 2019 quando sono avvenuti i fatti di cui si parla, non di com'è nel 2021. E quindi dovrete essere in grado di documentare come eravate allora, non solo come siete oggi. E questo pone il tema della documentazione in termini molto concreti, ma anche in termini molto impegnativi, che richiedono probabilmente un supporto, un servizio. Per questo mi sembrava molto interessante prima il tema di Sogei, con tutto quello che ha sviluppato su questi temi come patrimonio collettivo della pubblica amministrazione. È un problema di tecnologia, ovviamente. È un problema di tecnologia, ovviamente. E questo in certi casi non è un problema di acquisto di tecnologia, ma in certi casi è un problema di acquisto di servizi di tecnologia, basati sulla tecnologia. Non è possibile... Allora, c'è un obbligo di notifica del data breach all'autorità garante ed eventualmente di comunicazione agli interessati. Entro 72 ore al garante e tempestivamente agli interessati. Ma a partire da quando io mi accorgo di aver subito un data breach... Ma quando mi accorgo di aver subito un data breach? E mi accorgerò di aver subito un data breach? O me lo dovranno dire i cittadini o gli interessati che hanno subito il danno? No, per accorgermene io devo ascoltare, per rendermi conto che capita qualcosa, devo guardare, devo cioè avere dei servizi in campo che quotidianamente o settimanalmente o in tempo reale, a seconda della criticità della situazione, vadano a verificare se la situazione è normale, se ci sono stati dei tentativi di intrusione, se qualcuno ha trattato delle cose in maniera sbagliata, se c'è una grande esportazione di dati immotivata, se qualcuno accede da posti che non sono canonici. Allora, o c'è una struttura, un servizio che guarda, e allora io mi accorgo, e da quando mi accorgo in 72 ore posso comunicare, ma se non c'è un servizio che guarda, non me ne accorgerò mai, me ne accorgerò quando me lo dicono. Guarda che uno dice, mi hanno rubato, ti hanno rubato i miei numeri di bancomat e mi hanno rubato dei soldi, e io mi rifaccio su di te. Ma se lo vengo a sapere da questo punto di vista, il tema è molto più grave, perché vuol dire che sono passati anni. Non è un problema della pubblica amministrazione, no? Yahoo ha subito una violazione sugli account nel 2013 e l'ha detto nel 2017, quindi voglio dire, non in molti possono insegnare, però il tema esiste. L'altra cosa sulle tecnologie che mi serve interessante dire è che gestire questa complessità senza un supporto informatico dedicato è complicato. E quindi io penso che una riflessione sugli strumenti proprio a supporto del DPO sia un tema da affrontare con una certa attenzione. C'è un problema di sistemi di controllo. Sulle misure di sicurezza, mentre il testo è indicativo, dice ad esempio, fra l'altro, alcune misure, sul tema del controllo, dell'efficacia delle misure poste in essere, invece è preciso, dice che bisogna mettere in essere un servizio che controlli l'efficacia delle misure di sicurezza che sono state individuate. E il controllo può prendere tante forme, ovviamente, forme che possono essere svolte internamente, ma possono essere anche acquisite dall'esterno. Per arrivare lì ci vuole un percorso, perché si possa arrivare a definire quelle intersezioni fra il regolamento e l'organizzazione bisogna fare un percorso. La nostra esperienza è che questo percorso abbia due grandi momenti, uno progettuale che consente di arrivare a regime e uno di gestione che consente di mantenere nel tempo il livello di conformità che si è deciso di avere. La prima parte è anche questa divisa in due. È divisa in due perché c'è una prima fase comunque di assessment, di rilevamento, che consente di capire lo stato delle cose, cioè dove siamo oggi, che cosa facciamo, come siamo messi. E poi su questa base consente di arrivare a definire un registro dei trattamenti per il quale il regolamento individua delle informazioni obbligatorie, ma che ha una rilevanza tale che vale la pena di condensare in questo registro di trattamenti una massa di informazioni forse più ampia, perché questo registro di trattamenti è alla base di tutto il processo di compliance e la rilevazione dell'informazione è costosa e farlo in un momento costa un certo sforzo, riprenderla successivamente costa probabilmente lo stesso sforzo moltiplicato per due, quindi vale la pena di farlo come ragionamento all'inizio. Tenendo conto che questo registro dei trattamenti poi interfaccia tutta una serie di attività aziendali, e la mappa dei processi aziendali, l'organigramma, perché quando vado a dire chi è autorizzato a trattare un certo dato perché lo deve fare per lavoro, questo fa riferimento probabilmente a un profilo di autorizzazione che io dovrò scritto da qualche parte. E che cambia se la persona cambia ruolo nell'amministrazione, quindi perderà dei privilegi, ne acquisterà degli altri. Fa riferimento alla mappa degli applicativi. È difficile pensare di gestire la sicurezza a livello di trattamento. Se un trattamento usa un applicativo e io metto in sicurezza l'applicativo, quei requisiti di sicurezza che avrò conferito intervenendo sull'applicativo saranno ereditati da tutti i trattamenti che utilizzano quell'applicativo. Così come se io applico dei principi di sicurezza al data center in cui girano, in cui sono collocate le macchine, su cui gira l'applicativo, nel momento in cui il data center è messo in sicurezza, tutta quella sicurezza ricade su tutti gli applicativi che stanno, su tutti i server che stanno in quel data center. Quindi avere una mappa che collega il trattamento agli applicativi che utilizza è fondamentale. e fornitori e così via, per il registro, per i responsabili esterni, il portafoglio fornitori, i requisiti, la qualificazione dei fornitori stessi, i criteri di aggiudicazione delle gare d'appalto e quindi pubblicazione dei bandi. Si parlava prima di certificazione. Oggi non ci sono ancora i criteri per la certificazione, ci vorrà del tempo perché siano definiti, ma nel momento in cui ci dovessero essere delle definite il percorso di certificazione, la certificazione può diventare un criterio di selezione, che vuol dire che il mio fornitore è già pronto per garantirmi gli standard adeguati. Su questa base, conoscendo i trattamenti, posso andare a capire qual è il gap che c'è fra la mia situazione, la mia organizzazione e il requisito del regolamento. E il regolamento cosa chiede? È quello che chiede il regolamento. È una valutazione che faccio a livello generale, ma che faccio anche a livello di specifico trattamento, di singolo trattamento. Questa valutazione dei gap cosa mi dà? Mi dà una chiave di lettura. Oggi mancano... Il Piave ha smesso di mormorare ieri, ma mormorerà anche l'anno prossimo e manca un anno. Allora può darsi che non si riesca a fare tutto. Cosa mi serve una volta che ho identificato questi gap? Cosa mi serve per capire come lavorare? Mi serve fare un piano basato sulla analisi degli scostamenti. Io andrò a capire quali sono le priorità, avendo individuato un gap, posso individuare le priorità. E quindi darmi una chiave un criterio di lavoro. Faccio prima questo, rinvio quell'altro. Faccio prima le cose importanti e rinvio le cose meno importanti. Non faccio prima quelle che mi capitano per prime e poi lascio magari per ultime delle cose che sono invece fondamentali e molto onerose da fare. Poi c'è la parte di implementazione. Quel piano che abbiamo definito sulla base dei gap e sulla base delle priorità diventa un piano, un'implementazione, da via una serie di progetti che sono quelli che abbiamo visto, definizione delle procedure, raccolta delle informazioni e così via. Tutto questo va controllato, va gestito in una logica di progetto con un coordinamento complessivo, perché toccherà tanti aspetti della organizzazione ed è necessario che ci sia qualcuno che ha una visione generale del processo che va avanti, altrimenti lo scollamento è inevitabile. Alla fine ci sarà un problema di gestione a regime. Qui diventerà già da prima un cardine il Data Protection Officer, che se c'è prima meglio, ma là ci dovrà essere per forza, e questo guiderà la vita quotidiana dell'ente tra privacy by design, documentazione, consenso, evoluzione, impact assessment, data breach, che sono cose, accidenti che condizionano la vita quotidiana, non semplicemente un momento, e a cui bisogna dare una risposta strutturale e organica. Questa metodologia, come dicevo all'inizio, non vuole essere un insegnamento per nessuno, è solamente il racconto di quello che un'esperienza quotidiana ci ha portato a mettere a fuoco. Non è importante che la metodologia sia riconducibile a questi schemi o a questa cosa, ognuno ne può inventare quella che vuole, però avere una metodologia definita è importante. Come è importante la condivisione, che dicevo all'inizio, perché la condivisione consente veramente di rendere sostenibile e efficace il processo di compliance. Se non è sostenibile e efficace, ma ha soltanto una di queste due caratteristiche, cioè o costa poco ma non produce niente, o deve produrre tutto ma ha un prezzo inarrivabile, ecco, se non ci sono invece in end queste due caratteristiche, il processo di compliance non va a regime in maniera positiva. Servono nuove figure, servono nuovi ruoli e anche un grande campo di lavoro per creare anche nuove figure di lavoro e nuovi posti di lavoro. Penso che questo sia una ricaduta interessante e penso che sia anche poi il viatico di questo anno che inizia per arrivare al Piave dell'anno prossimo. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati con noi.